Michele Giorgio, che è il giornalista corrispondente del Medio Oriente del Manifesto, vive a Gerusalemme, quindi è in contatto ogni giorno con la realtà del paese. E quindi chiedevo a lui com'è il colonialismo oggi, come si è trasformato dal 67 arrivare oggi.
Sì, buonasera e grazie per l'invito. Io volevo però prima commentare questa affermazione di Gideon Levy, un giornalista che io stimo moltissimo e che scrive delle cose molto importanti, ma che in questo caso io credo che abbia assolutamente mancato il bersaglio. Perché? Per il semplice motivo che io non credo che Israele sia uno Stato che abbia garantito fino ad oggi, fino a ieri, fino ad un anno fa, 2 anni fa, la democrazia abbia garantito il rispetto dei diritti per tutti i suoi cittadini e soprattutto abbia operato unicamente per garantire quella che è la sicurezza dei suoi cittadini da attacchi, così come vengono definiti in Israele, terroristici da parte dei palestinesi. Gideon Levy in questa sua affermazione cerca di far capire, probabilmente lo fa in buona fede, conoscendo appunto il suo modo di fare giornalismo, un'idea di Israele che è stata rispettosa fino a qualche tempo fa di tutta una serie di diritti e di tutele per gli altri che non sono ebrei. Questo qui non è assolutamente vero. Riflette quella che è una posizione molto comune in Israele, cioè che tutto il problema è cominciato nel 1967, quando Israele si è ritrovato per forza di cose a dover occupare i territori palestinesi, siriani, egiziani, perché minacciato dalle potenze arabe alleate a quel tempo dell'Unione Sovietica. Tutto questo ovviamente è una visione assolutamente parziale della storia e della realtà. Non è assolutamente così. Io vorrei ricordare che una importante e famosissima esponente della politica israeliana, l'ex premier Golda Meir, una volta dichiarò, erano gli anni 60, che i confini di Israele arrivavano lì dove potevano giungere i soldati israeliani nelle loro operazioni. E lo stesso Ben Gurion, quando accettò il piano di spartizione della Palestina nel 1947, quindi la divisione in uno Stato palestinese e in uno Stato israeliano, dichiarò che per il momento poteva andare bene così, perché poi ci sarebbero stati una serie di accordi con i paesi arabi o altre soluzioni che avrebbero consentito di modificare quelli che erano i confini di Israele. Allora parlavamo di un Israele che doveva nascere solo sul 52 più o meno per cento del territorio della Palestina. In realtà, alla fine della guerra del 48-49, al momento dell'armistizio, già controllava il 78% della Palestina, e poi sappiamo che nel 1967 ha anche occupato il rimanente 22%. Quello che voglio dire io è questo, è che semplicemente è ovvio che c'era un progetto che era quello di prendersela tutta la Palestina, e c'era un progetto che, tra l'altro, non lo affermo io, lo dicono storici importanti come Ilan Pappe, non solo lui, che era quello evidentemente di praticare la pulizia etnica in Palestina, quindi di creare tutto un territorio che andava dal Mediterraneo al fiume Giordano, che era sotto il controllo di Israele. Poi le cose sono andate in maniera evidentemente non perfettamente in linea con quelli che erano i desideri, i disegni dei politici israeliani, della leadership politica israeliana, però sta di fatto che comunque Israele oggi, nel 2011, ormai ci siamo, controlla ancora tutta la Palestina. E a questo punto dobbiamo anche considerare l'idea di nascita di uno Stato palestinese indipendente assolutamente in linea con quella che è una strategia israeliana di controllo dell'intero territorio, lasciando ai palestinesi, ai leader politici palestinesi, il compito semplicemente di amministrare civilmente la popolazione civile palestinese che si trova in quei territori e che un giorno potrebbe essere anche espulsa. Su questo punto dello Stato indipendente palestinese, della soluzione dei due Stati per i due popoli, sulla quale il processo di pace, presunto processo di pace che è in corso dal 1991, cioè dai negoziati di Madrid in poi, direi che su questo punto è importante fare una riflessione, perché per troppi anni si è parlato di questa possibilità, cioè che i palestinesi potessero avere un loro Stato indipendente accanto a Israele, uno Stato che doveva realizzare anche su una porzione minima del territorio della Palestina storica, le aspirazioni nazionalistiche, le aspirazioni, di un intero popolo. Ma questa cosa nel 2011 appare quantomeno, irrealistica, ma soprattutto molto in linea con quella che è la strategia storica del movimento sionista e la strategia degli ultimi governi israeliani, di centrodestra e di centrosinistra. Perché questo Stato palestinese che oramai nessuno sembra più negare, gli stessi dirigenti politici israeliani, da Netanyahu, lo stesso Sharon, sino a quando appunto è stato primo ministro, sapete che è ancora in coma oramai da quasi 5 anni. In un ospedale israeliano, oramai Sharon, sapete che è stato un nemico storico dei diritti dei palestinesi ed è anche un criminale di guerra, come è stato accertato da una stessa commissione d'inchiesta israeliana dopo i fatti di Sabra e Shatila, sta di fatto che hanno accettato l'idea della nascita di uno Stato palestinese. Perché? Perché nel corso degli anni è venuto, è emerso in maniera sempre più evidente il problema, o cosiddetto problema demografico. Un concetto importante, e così come nel primo intervento, nell'intervento precedente avete ascoltato, è stato descritto in maniera particolarmente efficace, sicuramente la separazione tra i due popoli o il fatto che i palestinesi non potranno mai diventare maggioranza, e anche se lo diventassero, ovviamente non potrebbero mai avere ovviamente i diritti di una maggioranza. Appunto, proprio per questo motivo la questione demografica si è posta in una maniera estremamente rilevante all'interno del dibattito della classe dirigente israeliana, ripeto, di centro-sinistra e di centrodestra, perché il problema non è quello dello schieramento politico, ma è un problema dell'idea, della strategia sionista, cioè di quello che è il disegno principale che si tenta di raggiungere. Di fronte a quelle che sono le differenze di aumento demografico delle due popolazioni, noi sappiamo che la popolazione palestinese dei territori occupati cresce più o meno ad un ritmo di un 4% all'anno, a Gaza anche molto, molto di più, gli israeliani di tutte le fazioni politiche hanno compreso che questo sarebbe diventato nel corso del tempo un problema insostenibile per il paese, e cioè mantenere l'occupazione dei territori senza definire uno status preciso per questi palestinesi sarebbe divenuto con il tempo un problema davvero molto serio. Perché? Perché se questo popolo sotto occupazione, unito ai palestinesi che vivono all'interno dello Stato di Israele, che sono circa 1,5 milioni, quindi circa il 20% della popolazione, questi palestinesi tutti insieme, Gerusalemme Est, territori di Gaza e Cisgiordania e appunto i palestinesi che vivono in Israele, una volta diventati maggioranza, ovviamente avrebbero richiesto di poter avere i diritti di una maggioranza all'interno di tutto il territorio della Palestina storica. E naturalmente le parti internazionali che sono molto compiacenti nei confronti di Israele, però di fronte ad una situazione di questo tipo non avrebbero potuto accettare, o almeno una parte di questa comunità internazionale, che una minoranza continuasse in un modo o nell'altro a controllare tutto il territorio, a gestire tutte le sue risorse, a gestire tutto il potere politico, lasciando in disparte, o comunque in una posizione marginale, la maggioranza della popolazione. Per cui nel corso degli anni la necessità di creare una entità palestinese è divenuta prioritaria, e per cui si è cominciato a parlare sempre più della nascita di uno Stato palestinese. Questo Stato palestinese, però, nell'idea israeliana è quello di uno Stato contenitore, uno Stato che deve contenere la maggioranza della popolazione palestinese, E vorrei farvi notare che dichiarazioni molto importanti e gravi sono state fatte anche da cosiddetti esponenti del campo centrista o della sinistra di Israele. Ad esempio, l'ex ministro degli esteri di Tzipi Livni, che è considerato una sorta di pacifista incallita da parte dei governi occidentali, in realtà è una delle sioniste più convinte, ha dichiarato delle cose, vi dicevo appunto, molto preoccupanti durante la campagna elettorale che ha portato appunto poi alla vittoria di Netanyahu all'inizio del 2009. In diversi discorsi ha delineato quello che potrebbe essere il futuro anche dei cittadini palestinesi di Israele, dicendo che questi cittadini dovranno accettare l'idea che Israele dovrà essere riconosciuto come uno Stato ebraico e democratico, e coloro che non vorranno riconoscerlo dovranno probabilmente realizzare le loro aspirazioni nazionali all'interno del futuro Stato di Palestina. Quindi uno Stato che dovrà essere sì un contenitore per la popolazione attuale dei territori di Cisgiordania e Gaza. Gerusalemme, ovviamente Israele non ha nessuna intenzione di liberarsene, Gerusalemme Est, dico, la parte araba della città che è occupata ugualmente nel 67, anzi al contrario, l'ha già annessa da moltissimi anni, cioè, appunto, ma potrebbe nel corso dei prossimi anni, di fronte ad eventi che potrebbero essere di una guerra o semplicemente delle opportunità che potrebbero presentarsi politicamente nei prossimi anni, diventare un contenitore questo Stato anche per i cittadini palestinesi di Israele. D'altra parte, durante i negoziati per la formazione dello scorso governo, negoziati che poi non sono andati a buon fine tra il partito della Livni, Kadima, e il partito di Lieberman, Israel Beiteinu, al termine dei negoziati le due parti dichiararono che erano d'accordo sul 90% delle questioni discusse, sicuramente sulla questione di Israele come Stato ebraico e sionista, sicuramente su quello che dovrà essere l'atteggiamento dello Stato verso la minoranza palestinese, mentre invece non erano d'accordo su questioni più marginali che riguardavano ovviamente il futuro del negoziato e l'atteggiamento verso i palestinesi più in generale. Perché vi dico queste cose? Per farvi capire che in realtà su questioni fondamentali che riguardano il futuro complessivo di quella terra, che riguardano l'atteggiamento verso i palestinesi, che riguardano la politica dello Stato verso i palestinesi di Israele e la politica dell'esercito che continua ad occupare i territori di Cisgiordania e Gaza, e la polizia occupa ovviamente Gerusalemme Est, in realtà non ci sono differenze sostanziali tra le varie forze politiche che si dichiarano sioniste. Tant'è vero che in Israele, anche quando ci sono stati governi cosiddetti pacifisti, ad esempio ricordo quelli tra il 93, il 94, il 95, ci riferiamo ai governi di Yitzhak Rabin, che è considerato un martire della pace, in realtà anche in quell'occasione non venne dato alcuno spazio ai partiti arabi israeliani, cioè dei palestinesi in Israele. Anche Rabin, che ripeto, viene considerato il massimo esempio del pacifismo israeliano, martire della pace, non accettò l'ingresso all'interno del governo dei partiti che rappresentano la minoranza araba palestinese in Israele, perché non sono sionisti. E questa è una condizione particolarmente importante dal punto di vista israeliano, cioè che nella gestione del potere, nel controllo del governo e anche delle attività amministrative per ciò che riguarda Israele, comunque queste attività, questa politica deve essere svolta assolutamente dal gruppo dirigente israeliano sionista e mai dagli arabi e mai dalla minoranza palestinese. E naturalmente anche l'idea di Stato palestinese indipendente deve rispettare quelle che sono le esigenze di sicurezza, tra virgolette, di Israele. Se oggi c'è un'accettazione della nascita di uno Stato di Palestina, anche indipendente, naturalmente solo da un punto di vista teorico, l'idea che Israele ha dell'indipendenza palestinese è assolutamente in linea con quelle che sono le sue esigenze di controllo del territorio di sicurezza. E all'interno di questo discorso le colonie, visto che stasera parliamo anche di colonialismo, prima della nascita di Israele, ma anche dopo il 67, la colonizzazione dei territori occupati è estremamente importante per il controllo del territorio. E tutti i discorsi che si fanno rispetto a quella che sarebbe un favore di una maggioranza dell'opinione pubblica israeliana per l'evacuazione di gran parte delle colonie, in realtà sono tutti molto teorici, perché se è vero che c'è una porzione di popolazione israeliana che non ha alcun interesse a tenere le colonie lì, o semplicemente non ha alcun interesse verso la questione, mi riferisco soprattutto agli abitanti di israeliani che vivono lungo la costa mediterranea di Israele, è anche vero però che i coloni continuano a rappresentare all'interno delle strategie militari, non solo di Israele, una funzione particolarmente rilevante. Tenete presente che il territorio della Cisgiordania, visto che quello di Gaza è stato evacuato nel 2005 da Sharon, non certo per fare un favore ai palestinesi, ma perché era divenuta insostenibile questa, la presenza di coloni e dei soldati all'interno di Gaza, di fronte a quella che era la rivolta anti-armata dei palestinesi. Però dicevo che all'interno della Cisgiordania, che è un territorio che da un punto di vista culturale, storico e religioso riveste un'importanza molto molto superiore rispetto a Gaza per Israele, noi vediamo che i coloni sono protagonisti di tutta l'occupazione, anche a livello dei comandi militari. Il territorio è suddiviso in 7 regioni, all'interno di ogni regione c'è un rappresentante militare dei consigli locali delle colonie, che ogni settimana ha degli incontri con i vertici militari israeliani. All'interno di questi incontri, e poi di questi incontri, vengono discusse e decise delle politiche di controllo del territorio. Qualche mese fa l'organizzazione, il Centro Israeliano per i Diritti Umani, il Betzalem, ha calcolato che in realtà il territorio occupato dalle colonie è superiore al 50% della Cisgiordania, perché intorno alle colonie israeliane, quelle piccole e blocchi di colonie, comunque vengono stabilite delle aree di sicurezza all'interno delle quali i palestinesi non possono entrare. Calcolando il territorio realmente occupato e queste aree di sicurezza, in realtà le colonie controllano oltre il 50% del territorio della Cisgiordania. All'interno di queste colonie, tra l'altro, sono presenti coloni che sono fortemente motivati. Spesso si dice che i coloni sono andati lì approfittando di sussidi governativi, di incentivi, cioè, certo, è vero. Una porzione dei coloni sicuramente è andata lì perché approfittava di condizioni economiche particolarmente vantaggiose, però è anche vero che all'interno delle colonie ci sono alcune decine di migliaia di settlers, di coloni israeliani, che sono fortemente motivati da ragioni religiose e politiche, e questi coloni hanno avuto una libertà d'azione enorme sia dai governi di centrodestra ma anche dai governi di centrosinistra, e tutto questo fa capire che è una strategia complessiva. Qualche giorno fa, anzi domenica scorsa, prima di partire, di arrivare qui in Italia, ho incontrato Yehuda Shaul. Yehuda Shaul è il fondatore di un'organizzazione israeliana che si chiama Breaking the Silence, Rompere il Silenzio. È un'organizzazione, un'associazione di soldati di leva, anche ufficiali o riservisti, che hanno deciso di rompere il silenzio, e quindi con le loro testimonianze raccontano gli abusi, le angherie, le violenze a danno della popolazione palestinese. Sino ad oggi Breaking the Silence aveva semplicemente raccolto queste testimonianze e le aveva pubblicate. Adesso, per la prima volta, in un rapporto che è stato proprio oggi reso pubblico alla stampa internazionale, Breaking the Silence si lancia in un'analisi della situazione e sostiene che in realtà tutto l'impianto di sicurezza di Israele serve unicamente al controllo della Cisgiordania, e in collaborazione spesso con le forze di sicurezza dell'autorità nazionale, perché Israele non ha nessuna intenzione di lasciare realmente i territori occupati, anzi al contrario, ha intenzione di continuare a controllarli anche in una forma diversa, attraverso gli stessi palestinesi. A me viene da dire che forse Yehuda Shaul e Breaking Silence hanno un po' scoperto l'acqua calda, visto che l'avevano capito da diversi anni. Sta di fatto comunque che è sempre più evidente questo progetto, ma allo stesso tempo è sempre più evidente il fatto che la comunità internazionale rimane in silenzio, quasi come se fosse naturale che gli israeliani, per garantire la loro cosiddetta sicurezza, debbano occupare i palestinesi, privarli dei loro diritti, così come è naturale, evidentemente, sempre nella comunità internazionale, che vengano approvate delle leggi in Israele che sottraggono ai palestinesi che vivono in Israele, cioè cittadini israeliani, alcuni diritti fondamentali. Grazie.